Ave Maria e ben ritrovati, cari amici radioascoltatori, in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. In questa puntata andremo a trattare di quella che è stata una delle peggiori e più feroci eresie nella storia della Chiesa, che fu l'arianesimo, e affiancheremo anche la vita di un grande santo che è, insomma, vescovo di Alessandria, uno dei più grandi padri della Chiesa, che poi fu il principale, ecco, oppositore a questa eresia e quindi difensore della dottrina ortodossa della Chiesa Cattolica, che fu Sant'Atanasio. E per parlare di tutto questo, stasera saranno con noi presenti Andrea, Valerio e Fra Giampio Maria. Ben ritrovati. Ecco, l'arianesimo fu appunto una delle eresie più pericolose che la Chiesa Cattolica dovette affrontare nei primi secoli proprio della sua esistenza. Questa dottrina prende il nome da Ario, che era un presbitero di Alessandria, che nel IV secolo, quindi siamo appunto agli inizi, ai primi secoli della vita della Chiesa, nel IV secolo, ecco, negava la divinità del Figlio di Dio, di Gesù Cristo, sostenendo appunto che Cristo non fosse coeterno con il Padre, ma una creatura elevata, seppur sublime, ma una creatura. Ecco. La sua dottrina quindi minava alla base il dogma trinitario, quindi separando la natura divina del Figlio da quella del Padre. E la figura di santità appunto di Sant'Atanasio, quindi padre della Chiesa, vescovo di Alessandria, fu proprio quella di lottare proprio con forza, con tenacia, con vigore, contro queste affermazioni. Perché appunto il pericolo era proprio questo, era un pericolo molto consistente. Quindi l'eresia proprio ariana metteva in discussione quella che è anche la redenzione stessa, poiché solo un Dio perfetto e consustanziale al Padre avrebbe potuto redimere l'intera umanità, quella che è stata poi la passione morte, quindi il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. E come afferma appunto il Catechismo anche della Chiesa Cattolica, e il Concilio di Nicea stesso, quindi nel 325, proprio ha solennemente definito che il Figlio di Dio è consustanziale al Padre, cioè della stessa sostanza del Padre, quindi rigettando proprio in modo definitivo e categorico quella che invece era l'idea che propugnava e portava avanti questa eresia ariana. E cito anche la Somma Teologica di San Tommaso d'Aquino, che risponde proprio in modo chiaro e preciso a questa eresia, proprio che ricorda che nell'unità della divina essenza vi è un'unità di potenza, sapienza e amore, il che non sarebbe possibile se il Figlio non fosse della stessa sostanza del Padre. Quindi qui San Tommaso d'Aquino sottolinea proprio che la Trinità non implica divisione, ma unità perfetta di natura, in cui il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo condividono proprio un'unica essenza divina. Ecco che chiaramente questo era proprio il cuore, diciamo, insomma, no? La parte dura di questa eresia, che chiaramente è stata contrastata fortemente. Ecco, per meglio comprendere appunto l'arianesimo, ecco, questa eresia, e per poi delinearle quelle che furono gli attori principali che lottarono proprio con questo pericolo, no? Che furono appunto Sant'Atanasio, passo subito la parola ad Andrea.
Grazie, un saluto a tutti. Allora, quando si parla dell'arianesimo, si parla della prima grande eresia della storia della Chiesa. Non perché sia stata in realtà la primissima, in ordine cronologico in assoluto, diciamo, perché in realtà noi sappiamo che il concetto stesso di eresia, che deriva da una parola greca che significava scelta, ed era appunto una scelta in senso contrario a quella che veniva considerata invece l'ortodossia all'interno della Chiesa pre-nicena, che significa una chiesa che non aveva ancora una sua autorità gerarchica ben definita e strutturata, ancora basata sulle comunità di fondazione apostolica e sul flebile legame che le univa in nome appunto della comune apostolicità. Quindi esisteva già il fenomeno dell'eresia in questo contesto qui, però la peculiarità dell'arianesimo che ce lo fa vedere come la prima grande eresia è il fatto che invece esso è legato proprio all'emergere di quella che in storia ecclesiastica viene definito il momento di nascita della Chiesa Grande, cioè appunto la sistematizzazione gerarchica chiara di una Chiesa con la sua gerarchia unitaria, sia pure in modo diverso da quello che potremmo immaginare noi. Proprio col concilio di Nicea del 325 d.C. Quindi successivamente, questa è una cosa fondamentale, alla fine delle persecuzioni romane ai danni del cristianesimo. Diciamo che l'arianesimo è un fenomeno che ci riporta a tante eresie che ci sono state dopo nella storia della Chiesa occidentale, pensiamo al protestantesimo che è poi la grande eresia de dell'epoca moderna. È un fatto fondamentale che stiamo per andare a vedere, cioè il legame che nella storia tanto dell'arianesimo quanto poi del protestantesimo hanno da una parte le elaborazioni filosofico-teologiche, dall'altra però interessi politici e il sostegno che a queste elaborazioni, che di per sé sarebbero semplicemente, come le definì, tornando un attimo avanti di qualche secolo, di qualche millennio, il protestantesimo, Leone X, chiacchiere tra frati, come definì notoriamente le prime teorie di Lutero. E diciamo che se non ci fosse stato anche già ai tempi dell'arianesimo l'interesse di autorità politiche molto più forti di quanto non saranno poi i vari principi di Sassonia o Enrico VIII d'Inghilterra ai tempi del protestantesimo, probabilmente anche l'arianesimo, come le eresie dei primissimi tempi delle comunità cristiane, sarebbe rimasto chiacchiera da frati o da monaci, forse si sarebbe potuto dire più facilmente da presbiteri. Infatti, Ario, come abbiamo sentito, era un presbitero alessandrino che si formò in un ambiente ben preciso, che è quello del neoplatonismo ellenistico egiziano, appunto, perché parliamo di Alessandria d'Egitto. Questo ambiente era organico ad una grande religione, potremmo definirla, che fu il neoplatonismo, perché non dobbiamo dimenticare che nell'epoca del successo del cristianesimo, che è quello in cui si forma Ario, il neoplatonismo non va interpretato tanto come una scuola filosofica, come poteva essere il platonismo originale, ma potrebbe essere avvicinato ad una vera e propria reazione religiosa, anche se comunque impreciso dire così, perché comunque prima di tutto una scuola filosofica, ovviamente, però si configura quasi come una reazione religiosa, l'ultima grande e più raffinata reazione del mondo pagano all'affermarsi del cristianesimo. Per cui appunto la stessa figura di Plotino, che è stato un grandissimo filosofo neoplatonico, che poi per carità è servito anche a Sant'Agostino per sistematizzare il proprio pensiero, ma lui ad esempio era organico a questa mentalità qui. Proprio in quest'ottica qui, da questa temperie culturale qui, che quindi vediamo che già di per sé è un qualcosa di problematico comunque a livello cristiano, senza escludere che poi possa esistere quello che proprio Agostino definirà il sacro furto, che la teologia cristiana opera comunque a danno, verrebbe da dire, a beneficio però alla fine della filosofia pagana. Proprio da questo Ario trae i suoi dubbi e poi la sua teorizzazione contro la consustanzialità della Santissima Trinità. Infatti va notato che Ario non negava di per sé la Trinità, lui riconosceva una sorta di rapporto ipostatico, triipostatico, diciamo, tra le tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lui, sulla scia del neoplatonismo ellenistico, un po' volgarizzato, egiziano dell'epoca, riteneva un indebito sminuimento della persona del padre e quindi di Dio il pensare che potesse condividere la sua ousia, la sua persona essenza divina, la sua personalità divina, diciamo, con qualcun altro che poteva essere il figlio. Cioè, per la mentalità neoplatonica era inammissibile che Dio, il principio primo assoluto, già teorizzato dai filosofi greci, eccetera, eccetera, potesse cedere la propria e condividere la propria sostanza divina con una creatura o comunque con un altro essere di difficile, appunto, di difficile definizione, addirittura qual era il figlio Gesù Cristo. E quindi diciamo che anche se è più complessa di così, la sostanza è che lui ha elaborato questa idea per cui il figlio è una sorta, viene ridotto, diciamo, ad una sorta di superuomo, possiamo definirlo così, viene creato questo essere soprannaturale che ha comunque una essenza superiore a quella dei comuni mortali. ma è comunque un essere superiore che non partecipa della sostanza divina del padre. Quindi diciamo che le tre persone hanno tutte una propria sostanza ben distinta e certamente il figlio non condivide quella divina del padre. Diciamo che al momento della liberalizzazione della religione cristiana ad opera dell'imperatore Costantino il Grande nel 313, la cristianità, che Costantino il Grande e il mondo romano istituzionale, diciamo, si trovano davanti al momento in cui non soltanto la liberalizzano, ma ci si alleano sostanzialmente, è una cristianità fortemente divisa nel dibattito teologico, proprio mentre si sta iniziando a istituzionalizzare come Chiesa, tra appunto i sostenitori, che a noi verrebbe da dire già i cattolici, però ancora non si chiamavano così logicamente, però i sostenitori di quella che sarà poi la posizione ortodossa cattolica, e gli ariani che diventavano soprattutto nella parte orientale dell'impero una grandissima maggioranza addirittura in certe zone. L'imperatore Costantino, e qui quindi arriviamo all'autorità politica che si intromette nel dibattito teologico, non poteva tollerare che una religione in cui lui in maniera un po' machiavellica ante litteram vedeva un facile e sicuro sostegno del proprio potere, paragonato al paganesimo sempre più in crisi, sempre meno creduto dalla popolazione, dalle popolazioni dell'impero. L'unicristianesimo voleva trovare proprio quella religione giovane, forte, soteriologicamente pregna, fortissima a livello proprio anche scatologico, eccetera. Trovarla così divisa proprio nel momento in cui lui ci si approccia per farne un instrumentum regni, in maniera appunto, ribadisco, molto pragmatica, molto poco devota, diciamo, trovarla così divisa è qualcosa che non lo fa felice, diciamo, e quindi è lui, è l'imperatore stesso, questa è una cosa molto interessante, a spingere l'episcopato a radunare il concilio di Nicea, a cui, come noto, peraltro il papa stesso non fu presente, ci furono i suoi legati, ma d'altronde questo non è in contrasto con la dottrina cattolica definita poi successivamente, perché basta che il papa approvi i decreti di un concilio, non deve essere per forza lì presente. A presiedere il concilio c'è proprio Costantino stesso, quindi è una situazione anche particolare da immaginare, il re, l'imperatore stesso che presiede il concilio. Dopo grandi dibattiti, alla fine, finalmente, diciamo, alla disputa nicena, quindi proprio nel momento in cui si deve definire finalmente in maniera autoritativa quale sia l'ortodossia per la Chiesa, dopo un dibattito molto concitato si arriva a condannare l'arianesimo. Soprattutto viene definito come empio e come blasfemo all'orecchio dei padri conciliari la frase famosa che disse Ario, in cui disse che ci fu un tempo in cui il figlio non c'era, per cui questa cosa particolarmente fece indignare i padri conciliari e diciamo che portò le sorti del dibattito contro Ario, che pure all'inizio, grazie ad alcuni collaboratori molto autorevoli nell'episcopato orientale, greco soprattutto, era riuscito ad ottenere grande seguito. Per cui, soprattutto anche grazie al fatto che lo stesso Costantino viene convinto dalla fazione, diciamo, nicena, possiamo definirla così, a prendere le parti della fazione ortodossa, alla fine si giunge alla condanna dell'arianesimo e alla formulazione del credo niceno-costantinopolitano, che è quello che tuttora si recita a messa. Il fatto è che le pressioni politiche non finiscono qua, e sarà proprio questo a non far morire l'arianesimo, perché Costantino, che come visto aveva indetto il concilio, aveva condotto il concilio più che altro per ragioni politiche, l'importante per lui non era tanto che emergesse la verità in senso assoluto, lui era ancora un po' pagano, non si può indagare molto la religiosità privata di Costantino, ma sicuramente non era un cristiano devoto e determinato, prevaleva la ragione di Stato in lui. Lui era determinato più che altro a risolvere il problema perché il cristianesimo fosse compatto e servisse come religione aggregante dell'impero. Nel momento in cui passa questa infatuazione nicena successiva al concilio, lui si avvicina ai vescovi ariani perché vede nell'arianesimo, viene convinto da loro, dallo stesso Ario, che addirittura viene accolto a corte, quindi già eretico, ormai è stata condannata come eresia comunque l'arianesimo, però viene reintegrato dall'imperatore, viene visto come un qualcosa di migliore perché appunto nota la malleabilità politica dell'arianesimo rispetto al più intransigente credo niceno-costantinopolitano, per cui addirittura Costantino, che si fa battezzare solo in punto di morte, in ottemperanza alla sua particolare visione un po' irenistica a livello politico delle varie confessioni religiose, si fa battezzare da un vescovo ariano addirittura. Tutto Tutto questo dà molta forza all'arianesimo, che quindi non esce sconfitto dal Concilio di Nicea. Nascono diverse sfumature all'interno dello stesso arianesimo. Ario poi nell'ultima parte della sua vita pare che prenda una posizione moderata, relativamente moderata, in cui comunque arriva a dire che il figlio è simile al padre, anche se non per la proprietà di natura, per la sua essenza, ma per una sorta di dono di grazia. Però arriva a moderare un po', diciamo, gli effetti un po' più dirompenti, un po' più squalificanti della figura del figlio, che erano presenti nella sua dottrina originaria. Però di rifo di rafa, in modo o nell'altro, l'arianesimo comunque si diffonde e prolifera nonostante la condanna. Questo soprattutto dopo che noi sappiamo che in quel periodo l'autorità imperiale era stata divisa fin dai tempi della tetrarchia di Diocleziano tra almeno quattro imperatori, ma ci furono momenti davvero di guerre tra quasi fratricide e a volte letteralmente fratricide tra i vari imperatori al potere. Il figlio di Costantino, Costanzo II, una volta rimasto solo dopo le guerre fratricide, lui inizia come imperatore ad Oriente, poi però rimane solo perché gli altri si ammazzano tra di loro, riesce ad imporre di forza l'arianesimo, perché lui è erede dell'ultimo Costantino. Si è formato negli anni in cui il padre si era convertito all'arianesimo e erede spirituale di questa conversione all'arianesimo. E quindi l'imperatore che persegue da una parte il proposito che era sempre stato di Costantino di perseguire l'unità religiosa della cristianità per ragioni politiche, ma adesso anche da un punto di vista personale, dato che è un devoto ariano, vuole sconfiggere diciamo, l'ortodossia nicena, per imporre un'uniformità ariana del cristianesimo all'interno del territorio dell'impero romano, tra espulsioni forzate ai danni dei vescovi ortodossi, tra cui anche il famoso Sant'Atanasio, addirittura l'incarcerazione del Papa di allora. E soprattutto la manovrazione politica dei concili locali, dei sinodi locali della Chiesa del tempo, alla fine riesce ad imporre vescovi ariani ovunque, arriva addirittura a imporre il vescovo ariano Aussenzio a Milano, quindi nel cuore della Chiesa occidentale, che era sempre stata appannaggio della fazione nicena ortodossa cattolica, e quindi sembra davvero che dopo Costanzo l'arianesimo abbia praticamente conquistato l'impero. Poi c'è una breve parentesi, che è quella di Giuliano l'Apostata, che come sappiamo ha addirittura cercato di restaurare il paganesimo e di cancellare sia arianesimo che cattolicesimo dal territorio dell'impero gradualmente. Però il fatto è che, senza accorgersene, dato che a volte non tutti i mali vengono per nuocere, verrebbe da dire, lo stesso neopaganesimo di Giuliano apre la porta al ritorno dell'egemonia cattolica contro l'attacco ariano. Perché nel tentativo di va detto che Giuliano l'Apostata va un po' allontanato da un'immagine che in ambito cattolico tradizionalmente è un po' associata a lui, di feroce Nerone, persecutore sanguinario un po' alla Nerone. Questo, sia detto molto onestamente, è falso, nel senso, casi di persecuzione anche violenta contro il cristianesimo sotto Giuliano ci furono comunque a livello locale soprattutto, però la sua strategia non fu sanguinaria come quella dei vari Nerone o Diocleziano. Giuliano l'Apostata cercò di sconfiggere il cristianesimo, valorizzando molto l'eredità pagana e lasciando che il cristianesimo, che secondo lui era un pastrocchio, lui era un imperatore filosofo, e secondo lui il cristianesimo era un pastrocchio di dibattiti teologici inutili, sofismi, eccetera, eccetera, si distruggesse da sé e quindi scomparisse da solo, diciamo. Per fare questo, fece rientrare, dopo che erano stati esiliati da Costanzo II, fece rientrare nell'impero dall'esilio tutti i cristiani di fede nicena, rimise addirittura, paradossalmente, anche se non gli importava niente ovviamente a lui che era pagano, rimise sulle cattedre episcopali i vescovi niceni che erano stati cacciati da Costanzo, in modo tale lui sperava che si autodistruggessero tra di loro e il cristianesimo scomparisse. Però intanto, facendo così, pose le basi per il ritorno dei vescovi cattolici nei territori dell'impero, e quindi preparò poi, con l'ascesa di Teodosio, che nel 380 scende, cioè era già asceso al trono, poi nel 380 pubblica il famoso Editto di Tessalonica, su impulso peraltro del vescovo di Milano Ambrogio, che era potuto diventare, Sant'Ambrogio ovviamente, che era potuto diventare vescovo proprio paradossalmente grazie ai provvedimenti di Giuliano l'Apostata. Pubblica il famosissimo Editto di Tessalonica, che non solo ribadisce, invertendo quello che aveva fatto Costanzo II, il ruolo primario all'interno dell'impero della confessione cattolica, ribadendo quindi la validità del Concilio di Nicea, ma addirittura dichiara eresia e addirittura inizia la persecuzione, ci verrebbe da dire oggi, dell'arianesimo, che viene proprio considerato un qualcosa di eretico e che non deve godere di tolleranza all'interno dell'impero. Fa una sorta di primo abbozzo di inquisizione, hanno pensato alcuni storici nei confronti dell'arianesimo. E questo diciamo che è ciò che riesce ad estirpare, oltre ovviamente, questo diciamo che è l'aspetto più politico, poi grande importanza anche l'impegno pastorale dell'episcopato che è potuto tornare in posizioni di rilievo all'interno delle stesse comunità per smentire l'errore ariano, logicamente, in ritorno di un forte carisma e di una forte autorevolezza della sede di Pietro e delle sedi episcopali che si richiamano Nicea, che quindi possono far valere la condanna che c'era stata a Nicea da un colpo mortale all'arianesimo, e nei territori dell'impero romano che inizia a sfaldarsi sempre di più, perlomeno il credo niceno costantinopolitano del cattolicesimo ortodosso inizia finalmente a imporsi. Diciamo che l'ultima fase di vita dell'arianesimo viene vissuta come confessione germanica, perché un vescovo che era riuscito a sopravvivere alla distruzione dell'arianesimo sotto Teodosio, cioè un certo Ulfila, riesce a iniziare un'attività di evangelizzazione pastorale dei popoli barbari, soprattutto dei Goti, stiamo parlando del IV secolo ormai, e inizia a convertire quei popoli che credevano in paganesimi ancestrali germanici. Inizia a convertirli al cristianesimo, soltanto che appunto li converte all'arianesimo, che invece nell'impero romano ormai era stato sconfitto. E per cui, per tutta la prima fase dell'alto medioevo, assistiamo a questo paradosso, per cui nell'incontro tra romani, in senso molto largo, e germanici, la parte romana, erede dell'editto di Tessalonica e del concilio di Nicea, quindi è cattolica. La parte germanica, barbarica, è ariana. Perché l'arianesimo ha molto successo tra i germani? Perché i germani erano popolazioni che non conoscevano la filosofia, erano popolazioni molto più pragmatiche, molto più terra-terra, ci verrebbe da dire, e l'esposizione più semplicista, volendo dirla così, della dottrina trinitaria, propria dell'arianesimo, che non fa le sottili distinzioni anche un po' difficili da cogliere se non si hanno basi nozionistiche filosofiche notevoli. Per cui c'è la consustanzialità tra il padre e il figlio, che sono entrambi Dio, eccetera, eccetera. Diciamo che la mente germanica più pragmatica, più terra-terra, preferisce la formulazione ariana, per cui Gesù è una sorta di superuomo creato da Dio, non sono consustanziali, non sono entrambi Dio. Quindi paradossalmente è proprio la semplicità e la banalità dell'arianesimo a dargli successo presso le popolazioni germaniche. Quindi ancora per tutta la durata del regno ostrogoto, del regno vandalo, ad esempio di quello visigoto in Spagna, ostrogoto Teodorico in Italia, ancora il regno longobardo in Italia, cattolicesimo e arianesimo convivono come religioni quasi etniche, cattolicesimo religione degli autoctoni, diciamo, e arianesimo religione dei germani. Poi pian piano l'arianesimo inizia a tramontare, diciamo l'inizio di questo processo è la conversione del re franco Clodoveo, che è il capostipite della famiglia reale francese, poi andando in là con la storia. Nel momento in cui lui decide di allearsi al Papa e di convertirsi al cattolicesimo, dà un esempio che farà sostanzialmente scuola, diciamo, e porterà tutte le popolazioni germaniche, anche per la maggiore compenetrazione che c'è ormai tra la realtà, il tessuto sociale romano e quello germanico, porterà finalmente alla fine dell'arianesimo, che scompare, non lascia proprio niente di sé, un'eresia che si è estinta l'arianesimo, anche se ci sono forme sottili che poi in maniera sottile recuperano certi elementi dell'arianesimo, e l'affermazione definitiva porta all'affermazione definitiva del cattolicesimo su tutta la cristianità occidentale. Poi però pian piano si arriverà a parlare di scisma ortodosso, arrivati all'anno 1000, però questa sarà già appunto tutta un'altra storia.
Grazie Andrea per questo intervento, per questa relazione veramente super dettagliata, approfondita, molto attenta dei particolari, che ha centrato chiaramente, ha spiegato cosa è in modo ecco, chiaro l'arianesimo, questa eresia, appunto hai sottolineato che è stata una delle eresie, la prima eresia, insomma, quella più difficile, no? Da lottare per quanto riguarda appunto le varie eresie che sono seguite nei secoli, ma ha posto appunto l'accento anche a una cosa particolare che purtroppo come è capitato con l'arianesimo, capita anche tutt'oggi che alcune eresie, alcune idee come il modernismo, insomma, perché a me è venuto da pensare, per esempio, il razionalismo secolare o il teismo morale riduttivo, che sono praticamente figlie dell'arianesimo e che in modo sottile si insinuano anche all'interno della stessa Chiesa, purtroppo, che vanno a minare, cioè o meglio a sminuire quello che è il ruolo centrale, cruciale, fondamentale, importantissimo della redenzione operata da nostro Signore Gesù Cristo. E quindi chiaramente tolto quello, il cristianesimo diventerebbe una mera filosofia alla stregua di tante altre, invece non è così. Bene, continuiamo ad approfondire, ecco, l'arianesimo, anche vedendola, parlando, ecco, della figura di Sant'Atanasio, però prima, ci fermiamo per una breve pausa musicale. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata dei Santi ai Giovani dedicata alla eresia dell'arianesimo e questa seconda parte invece tratterà quello che fu la vita di Sant'Atanasio, che invece fu importante in difesa appunto della dottrina cattolica contro appunto questa eresia. Ecco, la figura di Sant'Atanasio si erge proprio come baluardo dell'ortodossia cristiana e fu segnata proprio da una lotta incessante contro l'arianesimo. Cito solo una parte, scrisse appunto in uno dei suoi scritti più famosi, la Lettera a Serapione, dichiara proprio: il figlio è generato dal padre, non creato, è la stessa sostanza del padre, quindi è Dio vero da vero, da Dio vero, luce da luce. Ecco, questo è un estratto della lettera a Serapione, appunto, di Sant'Atanasio, proprio perché andava a toccare, a difendere quella che invece veniva attaccata dall'eresia ariana, che era appunto il dogma della Santissima Trinità e la piena divinità del Verbo che la Chiesa chiaramente ha sempre difeso nei secoli. Ecco, per meglio comprendere tutto questo, passo subito la parola a Valerio, a te.
Oh, grazie di cuore, caro Diego, e un saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Il mio intervento sarà più che altro un commento di carattere spirituale e con il mio personale invito
alla massima valorizzazione dell'insegnamento inestimabile, dell'esempio prezioso che ci ha lasciato Sant'Atanasio ed è valido per i cattolici, per i veri cristiani di ogni generazione, in ogni periodo storico, in ogni circostanza di persecuzione della verità rivelata da nostro Signore Gesù Cristo, perché appunto, come dicevi tu, Diego, la resistenza all'eresia ariana condotta da Sant'Atanasio, vescovo in qualità di vescovo della Chiesa Cattolica, di vescovo di Alessandria, fu categorica, nel senso che lui non cedette mai, neanche di un millimetro, neanche di fronte alle situazioni umanamente più difficili o che avrebbero potuto condurre chiunque altro alla disperazione, vedendo che appunto, come ci ha spiegato sapientemente Andrea anche nella sua relazione, praticamente si è arrivati in un certo periodo storico ad avere quasi tutta la Chiesa visibile, contaminata da questa eresia, da questo errore, è essenziale proprio nella concezione della divinità di nostro Signore Gesù Cristo, perché si trattava proprio sostanzialmente della negazione della Santissima Trinità, ovvero della reale identità di Dio, come nostro Signore Gesù Cristo solamente ci ha rivelato, ovviamente per la sua persona divina, unica, insostituibile e incontrovertibile. E quindi Sant'Atanasio costituisce per noi un esempio esimio, sublime di integrità e di coerenza dottrinale, proprio come degno vescovo, come successore degli apostoli e depositario quindi della rivelazione trasmessa ad essi dal Cristo in persona e quindi affidata alla Chiesa da custodire e tramandare invariabilmente nel corso dei secoli ad ogni generazione tramite il suo magistero perenne ed immutabile. E quindi in questo modo lui è stato la perfetta incarnazione della fedeltà di un uomo alla sua missione episcopale, alla realtà, alla sostanza del sacramento dell'ordine episcopale, ricevuto appunto da Dio come dono inestimabile della provvidenza, proprio per confermare i fedeli, figli di Dio, nella fede, per condurre nell'ovile unico di salvezza di nostro Signore Gesù Cristo tutte le pecorelle smarrite, vaganti, per la terra, per il mondo. E per questo ha accettato qualsiasi cosa, qualsiasi turbamento, attacco personale, vessazione, ha accettato l'esilio, ha accettato la stessa scomunica, possiamo dire, ecco proprio all'interno della Chiesa, ovviamente una scomunica falsa, però lui non ha indietreggiato perché lui sapeva quello che Gesù ha rivelato e allora era disposto a dare qualsiasi cosa, a dare la sua stessa vita, pur di essere fedele alla verità che non è altro che la sostanza della grazia di Dio che ci viene offerta per giungere al tesoro eterno, al tesoro inconcepibile appunto per la mente umana, ma supremo nella sua realtà della vita eterna. E fa impallidire davvero il confronto tra lui e una miriade di altri vescovi, sia del suo tempo quanto, ahimè, purtroppo del nostro tempo, come vediamo oggi, perché purtroppo nella Chiesa, è inutile negarlo, c'è una situazione assai simile a quella che si ebbe in quel periodo storico, perché vediamo nei vescovi, nel clero, in tanti uomini di Chiesa, di consacrati, di ordinati, una contaminazione, una deviazione verso i vizi, gli errori, i peccati peggiori, ovvero la superbia, l'orgoglio, anche la corruzione materiale, la vanità, la mondanità e l'egoismo, quasi come se l'ordine sacro, la carica episcopale fosse un ruolo d'onore per privilegiare o esaltare la propria persona, per avere un posto di importanza agli occhi del mondo e all'interno del mondo, piuttosto che essere primo e fondamentale servizio a Dio per la salvezza delle anime. Quindi si vedono vescovi, ma dai vescovi anche ai più comuni fedeli cristiani che si dicono appunto cattolici, negare platealmente, quasi con protervia, con presunzione, le verità fondamentali della dottrina cristiana. Li vediamo negare gli stessi comandamenti, come se non fossero giusti, e quindi l'uomo dovesse decidere per se stesso, come se la religione dovesse essere un parto della volontà umana o anche del capriccio umano, potremmo dire, piuttosto che una rivelazione oggettiva che ci viene dall'alto e dall'eternità. Quindi una religione ad uso e consumo degli esseri umani per portare ad una loro gratificazione, soddisfazione e realizzazione personale, materiale, ma allora in questo modo anche immanente. E così. Quindi vediamo gli uomini di chiesa strizzare l'occhiolino ai potenti, parlare sempre in funzione delle ideologie mondane dominanti, della rivoluzione, del progressismo, ammettendo anche ogni tipo di deviazione o anche di peccato, di corruzione, come appunto parlavamo dei 10 comandamenti prima. Oggi parla in favore del divorzio, della convivenza amore uxorio, per fare un esempio, della fornicazione. Si parla della sessualità come dono di Dio di per sé, quindi senza fare la giusta distinzione tra ovviamente la sessualità vissuta nella grazia sacramentale, quindi in questo senso realmente dono di Dio, e anche manifestazione e realizzazione dell'amore stesso di Dio all'interno della coppia, che poi ovviamente ha come frutto e come fine primario ecco, la realizzazione della procreazione di nuove vite, che poi sono, secondo il disegno d'amore infinito di Dio, da orientare, da condurre alla felicità eterna del paradiso, quindi alla beatitudine eterna del regno di Dio. No, la sessualità sarebbe quindi un dono di Dio in qualunque sua forma, quindi anche fuori dal matrimonio, quindi diventerebbe quindi solo un mezzo edonistico di realizzazione e di soddisfazione, come dicevo, delle ambizioni, degli appetiti disordinati, degli appetiti peccaminosi e carnali e lussuriosi da parte dell'uomo. A questo punto, per fare un esempio, ma addirittura si è favorevoli all'eutanasia, all'aborto, quindi ai peccati più gravi contro la vita umana innocente, in questo caso appunto contro il quinto comandamento, e so, al potere mondano. E poi ovviamente ci sono tutte le deviazioni e le perversioni sul piano spirituale, perché oggi si sostiene candidamente che la religione cattolica sarebbe solo una delle tante fedi, dottrine, quindi possiamo dire filosofie umane presenti sulla terra, che avrebbero però ugualmente invariabilmente egualmente, ecco, possiamo dire esattamente, come fine, come meta, lo stesso Dio, che poi appunto un Dio non meglio definito, un Dio universale, paritariamente concepito da tutte quante le religioni, ma questo appunto, così come l'eresia ariana, significa negare la divinità, l'unica divinità di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi l'essenza divina della Santissima Trinità. Questo è un errore, un'apostasia davvero diffusa e generalizzata. E allora cosa dobbiamo fare tutti noi sull'esempio proprio di Sant'Atanasio? Non importa quale sia il prezzo da pagare, perché nessun prezzo terreno è troppo alto per rimanere fedeli a nostro Signore Gesù e quindi alla sua parola, che non è altro che la parola di Dio incarnata nella persona di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi a qualunque prezzo noi dobbiamo difendere la verità, rimanere fedeli alla divina rivelazione, alla fede cattolica, così come è stata confermata dalla Chiesa e dalla tradizione apostolica. Anche se questo significasse essere perseguitati dall'interno della Chiesa stessa, oppure appunto come Sant'Atanasio, esiliati o anche falsamente scomunicati. E questo anche, guardate, se ci fossero dati degli ordini o avessimo come punto di riferimento degli uomini, fossimo soggetti a uomini di chiesa in palese errore o eresia, perché molti dicono, vabbè, diciamo che anche se gli uomini di Dio, di chiesa, sono corrotti, noi dobbiamo ad essi obbedienza, perché l'obbedienza è una virtù cristiana, quindi nella scala gerarchica della definizione dei ruoli all'interno della Chiesa, noi essendo soggetti siamo tenuti ad obbedire. Ebbene no, questo è un falso concetto dell'obbedienza, perché la prima e fondamentale obbedienza si deve soltanto a Dio e quindi alla rivelazione di nostro Signore Gesù Cristo, ai comandamenti, ai precetti della Chiesa, e qualunque ordine contro di essi o che non fosse pienamente conforme o fosse appunto anche solo lievemente in contrasto con essi, dovrebbe essere umilmente ma risolutamente rifiutato. Per quale ragione? In ossequio all'obbedienza primaria che si deve appunto a Dio solo. E bisogna quindi evidenziare la necessità di osservare sempre i comandamenti di Dio nella nostra vita per essere testimoni di Cristo nel tempo che ci è stato dato da vivere, con le prove che il Signore permette nella nostra vita, proprio perché la realtà e la salute della Chiesa cattolica, la vera e unica Chiesa di Dio, di nostro Signore Gesù Cristo, nonostante l'afflizione di malanni o corruzione di qualsiasi tipo, possa persistere sempre attraverso di noi, attraverso tutti i fedeli, i sacerdoti, i consacrati e anche ovviamente i membri della gerarchia, giusti e retti nella fede, quindi anche nella buona volontà. Anche se questo significasse perdere qualsiasi beneficio materiale o anche bene tangibile, no? Infatti, una famosissima frase da attribuire a Sant'Atanasio è questa: lui rivolto agli ariani, appunto. Si esprimeva così: a voi le chiese, a noi la fede, nel senso che la fede è più importante di tutto, di qualsiasi cosa. E allora, cari radioascoltatori, è su questo che dobbiamo sempre riflettere, soprattutto nel tempo di gravissima crisi che stiamo vivendo. Anche appunto, vediamo anche oggi vescovi contro vescovi, cardinali che si contrappongono l'uno all'altro, come avveniva già appunto nella Chiesa del IV secolo, ai tempi di Sant'Atanasio, anche dopo fiducia supplicans, con l'accettazione formale anche delle unioni omosessuali, abbiamo visto degli interi episcopati contrapporsi gli uni agli altri. Per esempio, possiamo sottolineare la lodevolissima difesa dell'integrità dottrinale e quindi anche del comandamento di Dio della purezza e della verità, ovviamente sulla castità nella sessualità umana integra, da parte dell'episcopato africano. Guardate un po', chissà perché ogni volta comunque l'Africa si distingue nella resistenza contro le eresie. E dunque, davvero, questo è l'invito, l'incoraggiamento e l'esortazione che vorrei lasciare a tutti voi, ovviamente con il mio modestissimo contributo e sempre a maggior lode e gloria di Dio e per il bene, la conversione e la salvezza di tutte le anime. E quindi posso terminare qui il mio commento. Ovviamente vi saluto caramente sempre in Cristo e Maria. Ave Maria.
Ave Maria, grazie Valerio per questo tuo intervento così sentito. E mi verrebbe da dire che l'Africa ha pagato lo scotto, perché poi dei nuovi vescovi cardinali, insomma, sono stati fatti, non ce n'è nemmeno uno. che sia insomma del continente africano. Quindi diciamo che c'è una linea ecco, pesante che è stata presa contro di loro, no? Perché hanno difeso la sana dottrina. E quello che dicevi tu mi ha riportato appunto alla mente il fatto che sì, l'arianesimo è stato sconfitto come diciamo debellato ecco, insomma, definitivamente dalla Chiesa Cattolica ecco, nei primi secoli, ma come abbiamo detto anche altre volte per altre eresie, purtroppo germi di queste eresie rimangono e continuano a insidiarsi. Difatti, ecco, quello che hai detto tu è appunto importante perché l'arianesimo negava la Trinità sostanzialmente e quindi la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E questo cosa fa? Porta al pensiero odierno e moderno, che è quello di vedere praticamente riduce la credenza in Dio come se fosse un ambito soltanto morale, etico. Quindi non è vista appunto come una realtà trascendentale e per la salvezza dell'uomo, chiaramente dell'umanità, ma è vista come un qualcosa di un teismo ecco, morale riduttivo proprio. E quindi vede Gesù Cristo come diciamo, ecco, qualcuno che ha dato degli insegnamenti, eccetera, però poi alla fine non è Dio. Ecco. E difatti tutto questo porta che cosa? Una forte enfasi su temi etici, su temi sociali, tipo la giustizia sociale, l'ecologia, i diritti umani, l'inclusione, e quindi diciamo senza mai però portarli nella dimensione soprannaturale, li lascia al punto umano, come se la vita fosse questa, tanto fino a che siamo fino a prima di morire, insomma, viviamo così, quindi cerchiamo di essere quindi un'etica, una morale fine a se stessa, che però non ti dà la salvezza, muore l'alba, finisce la vita, finisce tutto. Ecco, quindi questo è purtroppo, sono quei germi purtroppo di arianesimo, quelle muffe di arianesimo che hanno contaminato ecco, il pensiero odierno della Chiesa. E siamo ormai addirittura d'arrivo, diciamo, di questa puntata e, come sempre, lascio la parola a Fra Giampiero Maria per il suo commento proprio spirituale, il suo intervento importante proprio a chiusura di tutta la puntata.
Ave Maria, bentrovati cari amici. Grazie Diego, grazie anche per gli interventi di Valerio e Andrea che hanno molto illuminato questo problema di questa eresia che, come diceva, aveva un carattere tutto speciale, perché proprio questo secolo, terzo secolo, proprio è stata dominata da questa eresia ariana che aveva coinvolto tantissimi. Penso che un po' all'epoca solo due vescovi su almeno 300 non erano ariani, erano stati un po' catturati da questa eresia e questi erano Sant'Agostino e Sant'Atanasio, appunto, gli unici due che tesero salda la dottrina cristiana. Questo Ario, come abbiamo visto, era un personaggio molto dotto, eloquente, astuto e anche super furbissimo lo descrivono. Tanto più che Ario sarebbe stato anche seguace in precedenza della dottrina degli antitrinitari e come tale fu anche scomunicato dal vescovo di Alessandria. Poi si pente, viene riconciliato, incomincia a fare carriera, arriva a essere consacrato diacono, ricade ancora in errore, ricordate, quel detto è sbagliare, errare è umano, perseverare è diabolico. Bene, Ario continua a ricadere nuovamente nell'errore, nuovamente viene condannato. Dopo un certo punto ancora viene assolto, vive in buona armonia con il nuovo vescovo che viene eletto, il vescovo Pietro, e a un certo punto viene ordinato dopo anche sacerdote. E comincia qui, un po' nel 318-320, comincia i suoi problemi dottrinali. Quando comincia a spiegare passi biblici con dei suoi concetti errati. comincia a spiegare ai fedeli la Sacra Scrittura ed espone teorie contrarie a quelle che si insegnavano ad Alessandria e nella Chiesa Cattolica. Qual è il ragionamento diario? Il padre ha generato il figlio, quindi chi è generato comincia ad essere e quindi prima non c'era, quindi non è eterno. E questo potrebbe essere il ragionamento corretto per una creatura umana, ma non per Dio. Quindi il figlio, il verbo divino, non è eterno, non è sostanza divina, non è Dio, è creatura. Certo, la prima creatura, una super creatura, addirittura anche qualcosa come Dio, ma non mal di sotto del vero e unico Dio. Quindi un po' incomincia a portare, chiaramente distrugge la visione della Santissima Trinità, incomincia a introdurre quasi un politeismo, sta ancora rimettendo. Anche il suo Spirito Santo, creatura del Verbo. Conclusione, tutti questi errori portano a che cosa? Maria Santissima non è madre di Dio. Allora il Vescovo Alessandro, dopo aver dato prova di molta pazienza, respinge le concezioni del prete Ario, ma questi, non curante dei richiami del suo vescovo, si mise e cerca appoggi tra gli altri vescovi. Mi ha detto che era super furbissimo, non solo furbo, furbissimo. Poi trova alcuni vescovi, Eusebio di Nicodemia, Eusebio di Cesarea, dei aiuti, e attraverso questi ottiene favore dall'imperatore, abbiamo detto Costantino, e poi successivamente anche dagli altri imperatori, quindi trova dei grossi appoggi, e quindi ecco che ancora questa dottrina ha un grande aiuto. Questa eresia di Ario scalzava il mistero della Santissima Trinità, che era verità fondamentale per il cristianesimo. Negava che il Verbo fosse della stessa sostanza del Padre, quindi non era Dio. E omousios, della stessa sostanza del Padre, proclamerà il concilio di Nicea del 325. E Ario trovava con l'arianesimo, il semi-arianesimo, dopo un'altra eresia che cercava di mitigare, cercava di conciliare questa sua posizione, cercava sì di avvicinare, di dare tutto. Alcuni ariani, dovrà combattere anche molto Sant'Agostino, anche Sant'Ambrogio, arrivano quasi a dire dare di tutto a Gesù Cristo, ma non era Dio alla fine. Ma questa conseguenza è: se Gesù Cristo non è Dio, allora questa non è una religione divina. Se questa è una religione divina, chiaramente gli imperatori potevano rispolverare quei chiaramente a loro favore, vedevano di buon cuore l'arianesimo, perché rispolveravano che cosa? Che gli imperatori avevano qualcosa di divinità, e quindi certamente era una religione che si portava molto a favore degli imperatori per rispolverare un po' questa idolatria dell'imperatore. Ma quindi, se Gesù Cristo non è vero Dio, il cristianesimo non è religione divina, ma Gesù Cristo quindi non ci ha potuto redimere. Se Dio quindi un sacrificio perfetto, infinito, la nostra redenzione, quindi siamo ancora nel peccato. Quindi sono inutili sacramenti, quindi per noi il paradiso è ancora chiuso. Quindi, secondo la dottrina ariana, il Redentore sarebbe stato un mezzo Dio, perché adottato dal Padre, e quindi dopo porterà avanti anche l'adozionismo, e un mezzo uomo perché privo dell'anima ragionevole, quindi non era né carne né pesce, se vogliamo. Dopo Costantino, Costanzo II, questa dottrina ha questa grande diffusione, tanto che San Girolamo arriva a dire che l'universo tutto si stupì di trovarsi ariano. Diceva proprio solo Sant'Atanasio e Sant'Agostino mantengono nella Chiesa africana il dogma della fede cattolica. Sono loro due che sosterranno la fede nella Chiesa cattolica. Ancora all'arianesimo si oppongono le varie testimonianze del Vangelo e le affermazioni dei Santi Padri. E sulla Santissima Trinità e sulla anche la maternità divina. Ancora dicevano, se per confutare Arios, se il Verbo è proveniente da Dio, vi è in lui una generazione eterna. Da lui è venuto come Verbo del Padre, quindi gli è venuto a noi perché il Verbo si è fatto carne. E ancora, qualcuno non sarà, quando verrà lo Spirito Santo, il Consolatore che io vi manderò dal Padre, dallo Spirito di verità che procede dal Padre, e gli renderà testimonianza di me. Quindi lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, così anche il Niceno Costantinopolitano confermerà, e quindi Gesù ancora, quindi lo Spirito Santo non è una creazione che viene dal Figlio. Ancora per concludere, per comprendere come questa figura bellissima di Sant'Atanasio, come riesce a confutare, a respingere quello che erano questi errori ariani, quando incomincia a far comprendere quella verità del suo vivere in Cristo Gesù. Ancora, il Padre non è dunque mai stato senza il Figlio, né il Figlio senza lo Spirito Santo, quindi è immutabile, invariabile, rimane Trinità. Quindi tutta un po' la patristica rimane conforme a mantenere questa fede nella Santissima Trinità, e quindi la Beata Vergine Maria è per questo Madre di Dio che dopo verrà a quella conferma dopo nel combattimento contro un'altra eresia di Nestorio e un altro concilio del 431. Ancora quindi la Beata Vergine Maria, per l'incarnazione del Verbo, abbia voluto manifestare l'opera propria di ciascuna persona. Il Padre manda il Figlio per opera dello Spirito Santo, l'incarnazione della Beata Vergine Maria. Quindi la Madonna, e quando possiamo dire lei la debellatrice di tutte le eresie, è sempre presente quando bisogna difendere il nostro Signore Gesù Cristo. E, attraverso una buona mariologia arriviamo a una vera e buona cristologia. E un ultimo pensiero era quello che diceva gli insegnamenti di Sant'Atanasio su questa bella verità di fede, quando a un certo punto vuole dire che l'opera di Gesù Cristo è liberazione dal male e dal peccato, l'opera di Gesù Cristo è santificazione, perché Cristo è il fermento trasformatore, il maestro della santificazione, l'opera di Gesù Cristo diventa opera di divinizzazione, che è il termine preferito di Sant'Atanasio, che svolge dopo nel Trattato dell'Incarnazione, dice: l'amore di Dio per gli uomini è tale da volere egli stesso diventare padre per grazia di coloro che sono sue creature. E ancora l'opera di Gesù Cristo è esaltazione e glorificazione, che hanno luogo anzitutto nel capo, che è Gesù Cristo, del corpo mistico, che è la Chiesa, e successivamente riversate sulle sue membra. Come per la morte tutti siamo morti in Cristo, così in Cristo siamo tutti esaltati, risuscitati dai morti, introdotti nel regno dei cieli. E l'opera di Gesù Cristo ci porta all'immortalità, che è l'epilogo dell'inserimento vitale di Gesù Cristo, nostro capo. Quindi l'incarnazione del Verbo ha come scopo di rendere la nostra carne impassibile e immortale. Tutto questo è l'opera del mistero che inizia con l'incarnazione del Figlio di Dio, che è un'incarnazione ab eterno, e quindi non solo una generazione nel tempo in cui Dio ha dato qualcosa, ma essendo consustanziale della stessa sostanza del Padre, ha dato tutta la sostanza della stessa divinità. E così attraverso questo abbiamo il mistero dell'incarnazione e allo stato attuale della incarnazione redentiva, e quindi Gesù Cristo ha potuto darci la nostra salvezza. E quindi ecco un po' che queste opere d'opera dell'arianesimo verranno prese dopo anche da altre culture e religioni, un po' anche all'islamismo prenderà del cristianesimo qualcosa dell'arianesimo e continua a portarlo avanti. Quindi sono errori che vedremo, e come avete visto anche dopo, avete stato accennato anche nel protestantesimo, luteranesimo, sono dottrine che vanno e si ripetono e in cui possiamo sempre però smascherare e riprendere la giusta direzione. Questo ci deve proprio aiutare tanto la nostra Mamma Celeste, l'Immacolata. Grazie a voi Maria.
Grazie Fra Giampio Maria per questo suo intervento e appunto la puntata di oggi giunge al termine, ricordando appunto che la Chiesa non solo proclama la verità della consustanzialità del Figlio al Padre, come ha detto lei, ma proprio la vive e la celebra continuamente nel culto divino, ecco, facendo proprio memoria della missione salvifica del Verbo fatto carne, appunto dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo e della sua poi passione e morte redentiva, ecco, per la salvezza di solo, quindi la seconda persona della Santissima Trinità, che appunto ha portato a termine l'opera salvifica per l'intera umanità, ecco, proprio poiché attraverso il Figlio, proprio Dio ha riconciliato a sé il mondo, ecco, questo sta pure scritto, quindi, ecco, in questa luce la proclamazione della verità trinitaria rimane non solo una difesa della dottrina, ma proprio il cuore pulsante di quella che è poi alla fine la nostra speranza eterna e della nostra partecipazione al mistero della vita divina. Ecco, con questo vi salutiamo, cari amici e ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia e vi lasciamo alla programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Viva Cristo Re, viva l'Immacolata. Ave Maria.